Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Quello che sto per fare in questo video, perché non ce la faccio più.
Non ce la facciamo più neanche noi, caro Matti il Biondo. Dicevamo appunto che non vediamo l'ora che finisca questa rocambolesca stagione. Ovviamente ci avete riconosciuto, io sono il vostro Francesco, vi do nuovamente il benvenuto su Patrio Tren. Con me oggi ci saranno ben tre collaboratori e membri di Patrio Tren, ve li saluto, partendo da Mattia. Ciao Mattia.
Ciao ragazzi, non sono il biondo.
Attenzione, è vero, non ci avevo mai pensato. Ti salvo subito come Mattia con la Y, però sei anche biondo tu tra l'altro.
Rosso.
Ah, vabbè. Andrea Casiraghi, ciao Andrea.
Ciao ragazzi, ciao a tutte.
E poi l'ho smutato Matteo Fini. Ciao Matteo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E dicevi fuori onda, dicevi, nonostante questa stagione dei Patriots così bruttina, mi sto proprio divertendo a seguire tutte le partite.
Assolutamente, guarda. Però... non ne perdo una.
Infatti adesso ci presenti la giornata. No, a parte le battute. Ovviamente finito il West Coast Trip, che ci ha visto, sul sommato devo dire la verità, ci ho preso, perché avevo detto che avremmo probabilmente vinto quella coi Chargers e perso coi Rams. Forse non ci aspettavamo di vincere così bene e di perdere così male le due partite, probabilmente, ma più o meno ritorniamo da Los Angeles con un conto che quadra. Quadra, Andrea, perché tu... prima della partita hai voluto pubblicare un articolo dove ti sei un attimino incentrato su, hai fatto un po' un focus su quello che è stato fino ad adesso il nostro attacco in queste prime 13 settimane di regular season, e spoiler alert, non proprio un gran bell'attacco, e diciamo che il tuo articolo è stato veramente puntuale, perché poi la notte del Thursday night con i Rams si sono viste tutte quelle che sono le mancanze che hai evidenziato tu nel tuo articolo, giusto Andrea?
Direi di sì, e tra l'altro appunto non l'avevamo impostato un po' come preview, ma la difesa appunto dei Rams, se si va a vedere, era ed è una comunque delle migliori, per cui, come dire, ci scontravamo il classico, uno dei peggiori attacchi contro una delle migliori difese, e l'hanno avuto assolutamente per la meglio, tenendo conto che non abbiamo avuto, come dire, neanche tutte quelle diciamo situazioni che gli special team o la difesa a volte invece ci portano, seppur all'inizio con Bryant avevamo avuto un po' quel turnover che mi aveva fatto un po' sperare di poter continuare la striscia, ma poi subito appunto rimangiato dall'intercetto di Newton. Per cui credo, se non ricordo male, anch'io l'avevo pronosticato la sconfitta appunto contro i Rams e invece la vittoria contro i Chargers, come dire, era una cosa che mi aspettavo, ecco.
Hai nominato la difesa dei Rams, parliamo invece della nostra, perché adesso non è mai simpatico ovviamente dare il giochino del dare la colpa, perché poi quando una stagione non gira, con tutte le attenuanti del caso, ovviamente c'è sempre in tutti i reparti da trovare qualcosa che non funziona. Però io non ho ancora capito, vengo da Matteo in questo caso per parlare di questo, io non ho ancora capito, non ho ancora fatto pace col cervello e non so cosa pensare della nostra prova difensiva, perché se, come avevamo accennato, che abbiamo chiacchierato in questi giorni tra di noi, il pensiero mio era un po' questo: se tu mi avessi detto l'attacco dei Rams vi fa 17 punti, io ti avrei detto dimmi dove firmare. Poi però se pensi alla sensazione live, era di strapotere dei Rams, che alla fine hanno controllato la palla, hanno corso molto bene. Sì, le poche volte che li abbiamo fermati sul primo down, poi la passing offense gestita da Goff sembrava tutto sommato umana, non abbiamo avuto grossi problemi, grossi buchi, perché ripeto, concedere 17 punti, ovviamente parlo di puro attacco, ci sta, ti aspetti che vada bene. 24 punti finali sul tabellone nascono dal fatto appunto del pick six di Cam Newton, c'è anche da dire però appunto che i Rams hanno un po' tirato i remi in barca, perché la partita non è mai stata in bilico. È anche però vero che per avanzare la palla tante volte hanno giocato un quarto down. Insomma, Teo, la tua idea su questa prova difensiva, perché sono tornati i problemi enormi contro il running game, però è vero che farsi dare 17 punti dai Rams tutto sommato ci sta, però è vero che i Rams ce ne potevano dare di più. Boh, non ho ancora capito cosa pensare di questa uscita. Tu cosa ne pensi?
Ma secondo me quello che si può dire per la difesa vale un po' anche per l'attacco, perché è stata una partita sulla falsa riga di quella che poi è tutta la nostra stagione, ovvero alterniamo ottime prestazioni e magari come un po' andiamo raccontando tutto l'anno, con cui usciamo o con una bella vittoria o con, passatemi il termine, la solita bella sconfitta, o partite come queste, come può essere quella con Houston, dove non siamo entrati in campo, o perlomeno siamo entrati in campo tardi, o come la stessa con San Francisco, dove non gira assolutamente nulla. E è chiaro che se non riusciamo a con il relativo poco tonnellaggio che abbiamo al centro della linea, se gli avversari, come in tutta la stagione poi è stato, riescono a impostare, come hai detto giustamente tu, un buon gioco di corsa, per noi si fa sempre più difficile, nonostante la secondaria, sia di buon livello. Va da sé che la stagione è un po' così, è anche, come abbiamo sempre detto, di difficile valutazione. Secondo me, andando avanti con le giornate, anche il coaching staff se ne sta rendendo conto che magari serve, come per l'attacco, anche in difesa, in alcuni ruoli, diciamo un cambio registro o un cambio della guardia, per magari provare a cercare nuovi stimoli con appunto nuovi interpreti.
Mattia, tu prima fuori onda mi dicevi: ho un'opinione un po' controcorrente, un'opinione scomoda di cui vorrei parlare, però non ci hai anticipato assolutamente nulla, quindi ti do la parola per esporla completamente vergine di qualsiasi tipo di input, quindi a te la parola, Mattia.
Sì, niente. Allora, intanto condivido tutto quello che ha detto Matteo riguardo la difesa, e aggiungo che non credo sia stato tanto un problema di secondaria la gara contro Rams, quanto piuttosto sulle corse sono appunto devastati, quindi questo è sotto la luce del sole. E l'opinione impopolare riguarda invece il discorso che si faceva riguardo il quarterback, di cui tu hai anche scritto un articolo, Francesco, dicendo che è arrivato il tempo di far giocare Steedham, e io su questo non sono del tutto d'accordo, nel senso, tutto quello che è scritto è assolutamente condivisibile, però penso che fino a quando c'è una possibilità aritmetica di arrivare ai playoff, è giusto scendere in campo con la squadra migliore possibile, a prescindere da tutto. perché questa è una stagione strana, perché questa è una... Io non credo che andiamo ai playoff, però fino a quando è possibile è giusto mettere Newton, se Newton è il miglior quarterback che al momento abbiamo. E non vorrei mai arrivare all'ultima giornata a dirci magari, non so, se avessimo messo Newton contro Miami saremmo andati ai playoff, cioè nel senso... La stagione ormai è questa, a tancare non abbiamo tancato, drafteremo piuttosto alti, e nonostante tutti i limiti che abbiamo evidenziato giornata dopo giornata, però è giusto schierare la formazione migliore fino a quando una possibilità c'è. Poi, ovvio, dopo mettere Stidham è un obbligo.
Sì, nel senso, capisco perfettamente il tuo ragionamento. Oggi ho sentito su un podcast Michael Lombardi, non sul suo, ma su un altro podcast, diceva che secondo lui ci sono un sacco di dinamiche che noi dall'esterno non possiamo comprendere completamente dentro uno spogliatoio NFL. E tra le altre, visto che parlava proprio di... gli chiedevano proprio di questa situazione tra i Patriots e Cam Newton, diceva che in realtà Cam Newton è apprezzatissimo dentro lo spogliatoio dei Patriots, è diventato un riferimento per gli altri giocatori ed è molto stimato e rispettato. Quindi quello che diceva Lombardi era: attenzione, perché non è come giocare a Madden, che va male un quarterback ne metti un altro. In un ambiente, in uno spogliatoio dove ci sono 50-60 sportivi tra i 20 e i 30 anni che scelgono dei leader, andare a rimuovere poi uno di questi leader non è facile, perché si creano poi delle dinamiche non sempre facilmente gestibili. Dopodiché io penso che Belichick sia l'ultimo coach sulla terra che si fa questo tipo di problemi, soprattutto considerando lo storico di decisioni gestionali che ha lui sulla schiena, quindi non ha assolutamente bisogno di chiedere il permesso a Kraft o a chi altri per fare una valutazione. Però sicuramente invece l'altro aspetto di cui parlavi, comunque giocarsi le chips finché c'è una piccola chance, ci sta. Quello che invece possiamo, credo, prendere come dato di fatto, a meno di veramente un exploit incredibile in quest'ultimo filotto di partite, è che Cam Newton verosimilmente non sarà nella posizione a fine anno di chiedere le vagonate di soldi, perché questa era ovviamente una invece degli argomenti che c'era inizio anno, cioè se va bene e pretende il contrattone, ciao e grazie, magari arriva poi una scelta in qualche altro modo, se invece va male vai via con Stidham. E invece possiamo dire più tendenzialmente la seconda, quindi se si volesse poi proseguire con Cam Newton dandogli delle armi, perché adesso oltretutto anche tra i media americani, tra i media di Boston, il nostro buon Evan Lazar, eccetera, eccetera, ci sono due parrocchie veramente molto separate. Quelli che dicono che i Patriots non riescono a giocare bene perché c'è Cam Newton, e quelli che dicono che invece Cam Newton va bene ma manca tutto il resto. Ovviamente la verità è sempre un po' nel mezzo, però comunque se si volesse andare avanti, sì, magari a draftare un quarterback, ma tenere Cam Newton come ponte... dobbiamo valutare comunque questo, dobbiamo considerare questo, che non si è messo nella posizione di chiedere delle cifre o un tipo di contratto, almeno questo è quello che penso io, con grosse pretese. Però staremo a vedere, giusto perché Mattia, tu hai nominato, adesso poi andiamo avanti con gli argomenti, ma Mattia hai nominato la parola playoff, noi dobbiamo comunque fare un servizio anche di cronaca. Questo è giusto, e visto che sicuramente tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che ancora un po' timidamente spera, dobbiamo raccontare questo. Allora, all'inizio di questa giornata sportiva, le pochissime chance dei Patriots passavano da una serie di campi, giusto? Prima di tutto i Patriots, e io come ho già detto anche sul nostro gruppo Telegram in maniera anche un pochino provocatoria, ma di tutti gli scenari necessari per arrivare ai playoff, secondo me quello meno plausibile è il nostro, cioè che i Patriots d'ora in poi non perdano più. Noi affronteremo Miami in trasferta, Miami tra l'altro sta avendo un pochino di problemi perché ha Devante Parker fuori, ieri si è fatto male Mike Gesicki, il loro tight end, quindi ha un pochino di problemi, però la vedo veramente dura. E poi in casa c'hai Buffalo, che sta viaggiando a una velocità stratosferica, arriva da un Sunday night dove ha triturato gli Steelers, e poi hai Jets. Quindi primo step, i Patriots devono battere Dolphins, Bills e Jets. E già questo, secondo me, la vedo dura. Dopodiché parliamo delle altre tre in the hunt, cioè tra virgolette che se la giocano con noi. C'è Miami, Miami Dolphins devono perdere tre delle ultime quattro. La prima l'hanno persa contro Kansas City, poi giocano contro di noi e poi hanno i Raiders e i Bills. Quindi verosimilmente fatevi i vostri calcoli, le vostre valutazioni, ma Miami ne può vincere solo più una in questo filotto. Passiamo invece a Las Vegas, perché i Raiders devono perdere due delle ultime quattro con Colts, Chargers, Dolphins e Broncos. Ovviamente questa anche è una delle più difficili, anche se i Raiders hanno perso 44-27 coi Colts. Quindi la prima l'hanno persa, devono solo più perderne una tra Chargers, Dolphins e Broncos. Anche qui sembra veramente improbabile. L'ultimo, ovviamente, l'ultima combinazione astrale di zodiacale è che Baltimore perda due delle ultime quattro. Ora, voi come sempre sapete, noi registriamo la puntata di lunedì e il Monday Night è appunto Baltimore contro Cleveland. È una partita che per il momento storico delle due franchigie vede favoriti i Browns, che sono con un record di 9-3, mentre Baltimore è 7-5, ma sta recuperando un po' di pezzi, un po' di giocatori. E poi delle ultime tre, Jaguars, Giants e Bengals, onestamente c'è da sperare che questi Giants che stanno viaggiando bene, o magari i Bengals, visto che è uno scontro divisionale, ma la vedo dura che poi Baltimore ne perda un'altra di queste. Insomma, veramente una situazione, giusto perché tu, Mattia, nominavi i playoff, sì, c'è 1%, 2% di speranza, ma le cose che devono succedere sono veramente, veramente tante, e alcune di queste molto, molto improbabili. Detto questo, io vi rifaccio la domanda, perché ovviamente rispetto al podcast scorso c'è una partita in più sulle spalle, quindi torno da Andrea. Non so di quanto possa essere cambiata la tua valutazione, Andrea, ma visto questo preambolo di combinazioni astrali, è cambiata la tua idea sulle nostre chance di playoff?
No, assolutamente no, e credo che domenica prossima la questione sarà anche chiusa. Probabilmente adesso pensavo che con Miami la potevamo portare a casa. Temo che nonostante alcune assenze, secondo me loro hanno fatto anche il grosso errore personalmente di buttare dentro subito Tua, diciamo a metà stagione, quando comunque con Fitzpatrick che non è sicuramente un mega QB, però comunque non stavano andando così male. Secondo me un po' l'hanno risentito, ma credo che loro abbiano anche loro una buona difesa e potrebbero anche loro metterci davvero in grosse difficoltà. Quindi personalmente già da lì sarà difficile, e poi appunto tutte le altre combinazioni sono parecchio parecchio complicate, perché credo che anche la stessa Miami, una vittoria comunque l'ultima magari contro dei Bills che potrebbero essere a quel punto a posto e non voler neanche spingere più di tanto e magari far riposare qualche uomo per i playoff, ci potrebbe stare. E adesso anche Baltimore, credo che alcune di quelle contro Cincinnati ormai sono squadre, come dire, fuori dai playoff, fuori da qualsiasi situazione, per cui non vedo come possiamo veramente arrivare ai playoff. Anzi, secondo me ci arriviamo parecchio lontani alla fine.
Sì, purtroppo la sensazione è questa. Naturalmente, legato a questo discorso, c'è un discorso sulle famose weapons, cioè le armi a disposizione di Cam Newton. È chiaro che questo non sia uno dei reparti di maggiore, come possiamo dire, non brilla maggiormente per qualità nei Patriots, perché è chiaro che nonostante io abbia fatto ripetutamente più volte abbia posto l'accento sul fatto che in realtà i ricevitori il loro lavoro lo fanno, ma comunque mi è dispiaciuto non vedere ancora i tight end inclusi nella partita con i Rams, soprattutto inclusi in realtà nel passing game, perché poi mi sta bene che magari blocchino, però è chiaro che penso siamo l'unica squadra che siamo la squadra che coinvolge meno, credo, i tight end nella Lega, insomma, non...
Anche perché praticamente non li abbiamo, quindi...
Sì, ma in realtà ti dico, a me ha fatto impressione vedere che comunque Stidham ha giocato 4-5 snap contro i Rams e comunque ha cercato Asiasi, cioè ha messo anche una bella palla, poi lì il difensore ha marcato benissimo, però almeno cercare di distribuire meglio il pallone, non lo so, io non vorrei che... quello che poi si vede per esempio tanto sui terzi down, che sia proprio una difficoltà di adattare un po' il nostro playbook alle caratteristiche di Cam Newton, ma vabbè, al di là di questo c'è anche questa valutazione da fare, ma sarà una valutazione di quelle da fare in questa off season, dove tra l'altro i nomi interessanti nella free agency non mancano e ovviamente questo sarà un grossissimo argomento. In caso ovviamente di sconfitta coi Dolphins, inizieremo anche a puntare un po' l'occhio e a parlare del proseguo. Tu, Andrea, naturalmente rimango un attimo con te, perché ieri c'è stato, non so se hai visto qualcosa, ma ieri c'è stato l'esordio da starter, quindi prima gara da titolare di Jalen Hurts con i suoi Philadelphia Eagles, che si è portato la partita a casa, se non erro, contro dei Saints, e tu, sì, per 24-21, e ti sentivo piuttosto negativo su Taysom Hill. Io sono completamente d'accordo con te, perché tolto l'hype delle prime uscite, anch'io non credo che possa assolutamente sostituire Breeze. Credevo veramente di più nei Saints con magari James Winston, ma non con Hill. Però, insomma, qualcuno ha scritto, a inizio stagione tutti si sarebbero aspettati Wentz contro Breeze, invece abbiamo avuto Taysom Hill contro Jalen Hurts e probabilmente questo era uno scontro migliore, ancora più spettacolare. Direi che da quello che si è visto in campo non è stato così.
Sì, allora io l'ho vista, era alle 10 e quindi ho dato un occhio. Come sapete, Hurts non rispecchia i canoni del QB, per cui magari sono un po' prevenuto, e quando guardo partite con quei QB non è che mi lasciano, come dire, non preferisco, non so, Allen nella partita di stanotte. La partita in realtà non è, a parte alcuni ovviamente errori, è andata poi così male. Credo che New Orleans senza Breeze, appunto con Taysom Hill, faccia davvero fatica. Dovrebbe rientrare, se non l'ho letto male, a breve, adesso non so se già, ma diciamo la prossima o le prossime, ma credo che per i playoff Breeze dovrebbe rientrare. Anche qua non ho capito questa scelta di far giocare Hill rispetto a Winston, quando avrebbero potuto continuare magari a usare il un po' da classico coltellino svizzero, come fanno sempre, ecco, con la presenza di Breeze. Un Camara che comunque, boh, rispetto all'inizio di stagione, ovviamente i punti, i touchdown li fa sempre, ma mi sembra un po' meno, quasi coinvolto nel gioco dei Saints. Dall'altro lato invece Philadelphia, abbiamo visto un Jalen Hurts che ha fatto quello, come dire, che si poteva immaginare, quindi corse su corse, anche qua il solito tema un po' dei QB nuovi quando escono, per cui ancora non con i video alle spalle, ha fatto un paio di lanci non male anche per un TD. Insomma, una classica partita di esordio che si è coronata per lui nel migliore dei modi, però ecco, partita quantomeno godibile, ecco. Non delle migliori, ma godibile.
Certo. Invece Matteo, tu mi dicevi che non hai seguito moltissimo di questo weekend NFL, e va bene, ovviamente non siamo all'esame di Stato, chi se ne frega, però personalmente immagino che avrei dato un'occhiata, se non hai dato un'occhiata te lo dico io, non mi aspettavo di vedere Kansas City così in difficoltà, soprattutto nel primo quarto, poi è tornata un po' Miami verso la fine, però insomma tre intercetti di Mahomes che all'inizio dei Chiefs non sembravano loro. Qualcuno ha scritto: questa partita ha detto molto più dei Dolphins rispetto ai Chiefs, perché i Chiefs sono fenomenali, sono due spanne sopra tutti e quindi tanto lo sai che in fondo ci arrivano, mentre invece Miami ha, aperte le virgolette, lo dicevi anche tu prima, perso bene, ammesso che voglia dire qualcosa, chiuse le virgolette, però insomma Miami c'è, ha dimostrato di poter stare punto a punto con una squadra molto meglio equipaggiata di loro, anche a livello di nomi. Tu cosa ne pensi di questo? Anche in ottica della nostra prossima partita, ovviamente.
Ma allora, sicuramente a Miami c'è un fattore, uno dei fattori principali, che è sicuramente quello di Brian Flores, che sta facendo, ma come si vedeva anche l'anno scorso, quando abbiamo perso la possibilità di riposare al primo turno di playoff, sta facendo un ottimo lavoro con Miami. E questo sicuramente ha inciso, e sono una squadra quadrata che mette in campo un buon football con delle idee precise. E per quanto riguarda Kansas City, dopo ritorno su Miami ovviamente, per quanto riguarda Kansas City ormai abbiamo capito che loro sono così. Diciamo che per quanto sia rischioso nel football e il loro primo quarto, primo tempo un po' più in grande l'ha dimostrato, e non ti puoi permettere di sedere sugli allori. È chiaro che a un certo punto questi accendono la lampadina e fanno un po' quello che vogliono. Non sono invincibili, però ad oggi credo che in AFC non ci sia una squadra come magari siamo stati noi nel 2019 in grado di metterla in difficoltà in entrambe le fasi di gioco sui 60 minuti. O se non vogliamo essere così magnanimi, sui 60 minuti, sui 45. Tornando a Miami e tornando un attimo al discorso playoff che prima mi ero perso, credo che per noi sarà molto difficile, nonostante le loro assenze, perché appunto uno, Flores sa come affrontarci, e Miami non è sicuramente la squadra che abbiamo affrontato in week one. Quindi, come hai detto giustamente te, credo che, tralasciando gli altri, la nostra maggiore difficoltà sia quella assolutamente di vincerle tutte e tre. Pertanto, cioè, considerando che sono anche tre scontri divisionali con una squadra ancora in the hunt come Miami, una lanciata verso un'ottima posizione playoff che, a seconda di come andranno gli Steelers, potrebbe essere anche un secondo seed, quindi uno scontro magari più favorevole, o comunque un fattore campo più duraturo all'interno della contention dei playoff, e poi anche i Jets, che sappiamo, va bene, sono 0-0-20, non so quanto, però comunque diciamo che si va in campo per vincere, e quindi questo è quanto. Miami a me come squadra piace molto, ma mi piace molto l'approccio che ha avuto Flores a tutto tondo nella squadra, e nonostante gli asti passati a volte sembrano anche belli da vedere, perché comunque mettono in campo tante cose interessanti, e questo è quanto.
Tra l'altro, per ricollegarmi a quello che dicevi sui Chiefs, perché hai detto ormai li conosciamo, sono questi, è vero, sappiamo che hanno la peculiarità di partire piano, però pensa che i numeri ci dicono questo: dal 2019 i Chiefs sono 7-0, quindi 7 vittorie e 0 sconfitte con Patrick Mahomes, quando vengono tenuti a 0 nel primo quarto. Tutte le volte che i Chiefs non segnano neanche un punto nel primo quarto vincono la partita, cosa incredibile. L'altro numero che mi sembrava abbastanza interessante era che Patrick Mahomes è 8-0, 8 vittorie e 0 sconfitte in carriera, contro le top 5 difese in scoring, quindi le difese che segnano di più, quindi evidentemente che creano più turnover. Quindi contro le top 5 scoring defenses lui è imbattuto. Questi sono solamente numeri curiosi che insomma danno un pochino di più la dimensione di quello che stanno facendo i Chiefs, che almeno è prestissimo parlare di un'altra dinastia, poi a noi dà particolarmente fastidio, chiaramente, però hanno i numeri per andare comunque bene ancora per qualche anno. Mattia, vengo da te perché ti porto un tweet di Pro Football Focus New England Patriots, che sapete che Pro Football Focus ha anche le varie pagine di squadra. Secondo te, loro fanno questa domanda: quale free agent del 2021 i Patriots necessitano maggiormente? E fanno quattro nomi, non tutti nello stesso ruolo. Fanno il nome di Dak Prescott, quarterback dei Cowboys, Chris Godwin, ricevitore dei Tampa Bay, Allen Robinson, ricevitore di Chicago, e Kenny Golladay, ricevitore di Detroit. Non lo so, loro mettono come unico, giustamente, free agent quarterback che vale la pena prendere in considerazione Prescott, e poi tre sicuramente ricevitori che ad oggi sarebbero ricevitori numero uno da noi, quindi Chris Godwin, Allen Robinson e Kenny Golladay.
Io andrei diretto su uno di questi ricevitori, perché non lo dico dalla prima giornata, siamo abbastanza carenti. Vabbè, non è l'unica carenza che abbiamo, però quella dei ricevitori sicuramente è forse quella più evidente. Ora non voglio schierarmi nella disputa che cui facevi riferimento prima, dicendo se è colpa del quarterback o o dei ricevitori, insomma, anche perché, come dicevi giustamente tu, spesso la colpa è nel mezzo, ammesso che di colpa si tratti. Però anche, mi sembra proprio la partita contro i Rams, era apparsa una grafica in cui mi faceva riferimento alle pessime scelte al draft dei ricevitori da parte della nostra squadra negli ultimi anni. E noi siamo la squadra che ha le statistiche più basse dei ricevitori che ha draftato. Quindi ovviamente la grafica faceva riferimento alle prestazioni di Harry, che peraltro con i Rams è stato uno dei pochissimi a salvarsi. Però in generale un intervento nel reparto andrebbe fatto. Se guardiamo delle altre squadre più o meno anche non necessariamente le contender, in tutte le squadre trovi un ricevitore che da noi sarebbe starter, tranne forse i Jets, ecco, adesso. Questo credo sia un dato che fa riflettere, quindi sicuramente bisogna intervenire in qualche modo, e penso questa cosa verrà fatta.
Sì, questo è chiaro, che se uno pensa ai Patriots e ai ricevitori pensa a Edelman, no? Quindi anche non aver avuto lui per una... Questo secondo me è un po' una cosa di cui non si parla tanto, ma mi immagino anche solo già nel 2019 se fosse mancato Edelman a Brady, insomma, nelle ultime stagioni in generale, se fosse mancato Edelman a Brady, le partite che è mancato Edelman a Brady, quanta fatica abbiamo fatto. Quindi è una mancanza... importante, anche se quando si parla di ricevitore numero uno si parla possibilmente di un ricevitore che ti duri, mentre Edelman è ovviamente a fine carriera. Infatti la sua assenza non deve pesare troppo, perché è un giocatore che comunque da un momento all'altro sai che ci dovrai rinunciare prima o poi, perché
a giocare senza Edelman, esatto, stavo per dirlo.
Infatti, però sappiamo tutti che l'età è quella che è, ha avuto veramente una marea di infortuni, e spesso si pensa che un giocatore di football sia abituato agli infortuni e quindi anche abituato a recuperare. In realtà non è così, cioè ogni infortunio grave che questi atleti subiscono potrebbe tranquillamente segnare la fine della loro carriera, e poi sta tutto la loro capacità e volontà di rientrare, no? Però è chiaro che forse quello che si è intravisto con Chargers e con Rams è che un pochino forse si sta capendo, forse anche McDaniels sta capendo un po' meglio che cosa può fare Nakiel Harry, perché non è stato solamente coinvolto di più, ma secondo me è stato coinvolto nelle tracce, nel tipo di gioco di passing game che più gli si addice. Palle alte dove si debba sfruttare il proprio fisico, cosa che gli si può dire gli si può dire a Harry, tranne che non abbia il fisico, e poi ovviamente creare separazione, perché ci crediate o no è uno dei top 5 nella Lega nel creare separazione. Qualcuno sosteneva che paradossalmente la problematica di Cam Newton fosse giocare sul corto, nonostante abbia una percentuale di completi, di precisione almeno dove mette la palla, veramente alta. a maggior ragione torno a dire, mi stupisce che non vengano cercati di più i tight end. È vero che girano molto, adesso abbiamo Izzo in injury reserve, però abbiamo attivato di nuovo i due rookie, insomma è veramente un reparto che non trova pace, però non solo bomboloni, quindi, cioè abbiamo anche forse uno dei playbook in cui si è più cercato da sempre le varie tracce underneath, quindi più corte, e insomma è strano che però secondo me, io l'ho già detto, insomma ne ho parlato anche nell'ultimo articolo che nominavi tu Mattia, io da quello che vedo io, poi ovviamente mi sbaglio, sicuramente mi sbaglierò, c'è proprio un problema alla fonte di letture, perché in quel poco che ho visto Stidham in campo, non sono assolutamente qui a dire che Stidham sia la soluzione, anzi, magari no, ma c'è proprio una differenza di lasciar via la palla prima, di cercare l'uomo più veloce, di leggere più veloce, però ad ogni modo solo il tempo ci darà le risposte, e ad oggi sembra puntare, come dicevate voi, nella direzione di vedere ancora una volta Cam Newton titolare nella trasferta di Miami. Noi vi ricordiamo tra l'altro che l'ultimo stretch di partite riserva purtroppo ancora degli orari un po', insomma, un po' fastidiosi, perché si gioca alle 7, è vero, con Miami, si gioca alle 7 anche l'ultima con i Jets, però purtroppo mi sembra che quella con i Bills sia un Monday night, perciò è chiaro che se dovessimo perdere a Miami con i Dolphins diventa veramente difficile trovare delle motivazioni per stare poi svegli e fare nottata a guardare la partita con i Bills.
A guardare
Allen, tra l'altro Josh Allen, tifosissimo di Brady, non so se dei Patriots, ma
confermo,
è famoso.
Confermo, è un Monday Night infame.
Monday Night veramente infame, ma credo che sia proprio il nuovo format della CBS, Monday Night infame.
proprio così, sotto titolato.
Esatto, sì, si chiama così. No, però è vero, nel senso che è molto facile, no, dire che uno non si perde una partita. In questi ultimi 20 anni è stato piuttosto semplice, ma nonostante veramente poi adesso qualche immagine che ho intravisto ieri della partita di Tampa, al di là di tutto, vedere questo Brady in campo forse fa dire sì che tutto sommato si vede che è più vicino ai 50 che ai 30, si vede nettamente, però poi è anche capace di qualche bella caramella, un bel touchdown ieri sul ricevitore, non mi ricordo più il nome, però sì.
Miller,
bravissimo, Miller. Qualche bella giocata, qualche palletta Gronk, anche tante misses, come chiamano gli americani, tante mancanze, però insomma. Va bene.
43 anni direi che...
Direi che il suo lo fa ancora, sì. Ma infatti,
mentre giocate, tornando su Miami, l'intercetto di Xavier Howard direi molto, molto bello, anche se il top, consiglio a tutti gli ascoltatori di andarlo a recuperare, l'intercetto di Kenny Moore, l'ex, che ha una mano, è andata a intercettare.
Tra l'altro, sì, l'ho visto.
Quindi veramente credo perlomeno forse la giocata più bella della week, secondo me.
Sì, tra l'altro Howard dei Dolphins, mi sembra di aver letto ieri che ha un intercetto nelle ultime 5 partite, uno per, quindi sta pericolosamente mettendo i bastoni tra le ruote a J.C. Jackson in questa statistica, a meno che non sia addirittura già davanti, adesso non mi ricordo i numeri perfetti, però tu Andrea, che ormai sei diventato il nostro Rain Man delle statistiche, cioè, sono sicuro che non farai mancare.
La troveremo,
va bene, dai, oggi ovviamente la chiudiamo qui, dandovi appuntamento chiaramente al nostro sito patriotraining.com per tutte le solite pubblicazioni, cercherò di farvi avere anche il tristissimo film room dell'ultima gara in California, l'appuntamento poi sarà per sabato chiaramente con Roby per il game preview, e non mi resta ovviamente che salutare i ragazzi che sono stati con me oggi. Ciao Mattia.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao Andrea, grazie di essere stato qui.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, alla prossima.
E ciao Matteo Fini.
Ciao a tutti, confermo che Xavier Howard è davanti a J.C. Jackson con 9 intercetti.
E J.C. Jackson ne ha?
7. Amaro, amarissimo.
A quanto quotano l'intercetto di Newton domenica?
Però scherzi a parte, Xavier Howard potrebbe essere il nuovo Defensive Player of the Year, cioè sta facendo una stagione fantastica e se la gioca con pochi altri.
Perché forse a Chase Young gli danno il rookie, magari non gli danno...
Esatto.
Ci fottono pure quelle piccole
soddisfazioni.
Oltre alla division adesso ci fottono anche il leader di intercetti e il defensive player. E va bene così. Grazie ancora a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.